sorry.
Penso che era bello questo momento. Allora, la prima questione è sul concetto di conversione. Adesso non mi ricordo l'autrice, ma c'è una filosofetta americana che ha scritto un libro che mi ha smarcato. Si intitola Il dilemma morale, cioè veramente italo-americano. Non mi ricordo neanche il nome, poi adesso lo troverò. Un libricino piccolo. Lei dice, è inutile che andiamo a dire che il dilemma morale, la deontologia, la teleologia, allora ci guadagno di più, c'è più bene qui, c'è meno bene lì, che in medicina, in bioetica è tutto così, no? Ma allora salvo di più, salvo di meno, devo curare di più, devo curare di meno. Perché questa cosa, tanto la ragione, prima o poi la trova. Dov'è il meglio? Mi dirai, alcuni vedono meglio una cosa, alcuni vedono una... Però in realtà la ragione identifica il meglio e lo persegue. Il vero dilemma morale è quando tu su due scelte, per compierne una, devi convertirti. E lo dice senza citare né Gesù, né la Madonna, né la Bibbia, né Gesù, né niente. E dice, qua, cioè il vero dilemma morale lo risolvi quando tu fra due scelte, che ti lasciano ovviamente in uno stato dilemmatico appunto, ne scegli una cambiando qualche cosa di te. E io credo che questa sia una bella intuizione, cioè veramente la scelta morale corrisponde nel fare qualche cosa di buono perché sei migliorato. Ho detto sei migliorato, cioè eri già buono prima, sei diventato buono. Quindi vedo molto questo. L'altro discorso del sociale è, secondo me si può mettere proprio di pari passo col genetico, nel senso che le influenze sono genetiche, sociali e ambientali. E quindi la colpevolezza, se vuoi, è legata alle influenze che ha ricevuto. Però dov'è il grosso salto? Che esistono forme sociali di cui una è la Chiesa, nel senso più autentico del termine, che allora la dimensione sociale Chiesa fa la qualità della bontà, ovviamente con tutte le chiose che sono. Ecco perché qui gli psicologi dicono, ma per uscire dall'impasse in cui anche la psicologia ci porta, ci vogliono delle buone relazioni sociali. Ma queste buone relazioni sociali, poi che qualità hanno? Potrebbero anche essere peggiorativi. Ecco, invece una dimensione sociale in cui è presente Gesù Cristo, in tutti i modi che possiamo immaginarci, però ecco, allora la qualità della dimensione sociale credo che vada recuperata nel concetto di Chiesa.
Sì, io reagisco nel senso di rispondere un po' a quello che ho ascoltato adesso, dando un po' uno sguardo veloce alle relazioni. Ma vorrei fare solo due sottolineature, non è tanto una domanda. Le sottolineature sono queste. Circa il discorso cristologico che è stato affrontato. Io sono del parere che bisogna sempre rifarsi in modo speciale all'inno della lettera ai Filippesi, perché è lì, in quei due quadri, in quelle due parti, che troviamo, penso, le risposte migliori alle domande che ci siamo fatti. Lo dico adesso in maniera più precisa. Il discorso sulla kenosi: svuotò se stesso Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, svuotò se stesso. Il discorso sulla kenosi che cosa mette in evidenza a proposito poi di tutto l'evento della incarnazione? Non è un atto che dice qualcosa di limitante, svuotò se stesso, a che cosa ha rinunciato. Bisogna guardare più direttamente in positivo, cioè lo svuotare se stesso è il corrispettivo di una generosità estrema. E con la bontà di Dio, adesso non voglio fare un discorso molto elaborato, ma la bontà di Dio si rivela nella kenosi del figlio, proprio perché in questo svuotarsi c'è il gesto paradossale di una generosità estrema, perché lo svuotarsi significa che Cristo Gesù mette a disposizione come dono degli esseri umani tutta la sua persona di figlio, che si fa uomo, mette a disposizione tutto il mistero di Dio, non lo trattiene per sé, non considerò un tesoro geloso l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso. E quel darsi così generoso, così totale, per cui davvero non trattiene più niente di sé per sé. Per cui allora, poi dal punto di vista salvifico, noi diventiamo partecipi della natura divina, diventiamo partecipi del mistero di Gesù Cristo, siamo figli nel Figlio. Ecco, e tutto questo poi va letto anche alla luce della seconda parte, perché ma Dio lo ha sopra esaltato. L'onnipotenza di Dio, prima si parlava in questi termini, passa attraverso tutto l'evento di Gesù Cristo, ma letto soprattutto alla luce di Filippesi, letto poi anche alla luce di quello che Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi: noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza e sapienza di Dio, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma ciò che è debolezza di Dio è potenza, ciò che è potenza, ciò che gli uomini ritengono debole è potenza, ciò che gli uomini ritengono stolto è sapienza. Poi un'altra considerazione voglio fare, il discorso sulla bontà, ma sarà legato anche alla felicità e alla libertà. Allora, si diventa buoni, siamo buoni, c'è una bontà ontologica della persona umana, d'accordo, ma dobbiamo continuamente fare riferimento alla dimensione scatologica, cioè a quella pienezza di compimento, la persona umana veramente realizzata, che avverrà nella vita eterna e nella parusia. Il discorso sulla risurrezione della carne, allora, in questo senso, è un discorso quanto mai serio, proprio perché la pienezza della persona umana e della sua bontà, in questo caso parlando della bontà, sarà tale, definitivamente tale nel disegno di Dio, quando noi parteciperemo in pienezza della carne risorta di Cristo, quando Egli verrà per portare a compimento il suo regno. Io direi, lo sguardo si allarga in questi termini e allora è evidente che il mistero della Vergine Maria assunta, glorificata in corpo e anima, in questo caso davvero è segno di sicura speranza per la Chiesa. Ecco, non aggiungo altre cose, poi le dirò domani quando facciamo le comunicazioni. Però certamente la speranza cristiana, quando parliamo della bontà e diventeremo pienamente buoni, ecco, va sempre coniugata anche con questo sguardo verso l'escatologia, perché in fin dei conti parteciperemo in pienezza della bontà di Dio.
Bene, grazie per questo intervento. Qualche altra domanda? Ho tutto già chiaro. Perché alcuni punti li abbiamo toccati questa mattina nella relazione, e volevo solo rispondere alla sua provocazione diretta della mentalità e mentalità di Dio. Niente di più, volevo negare quello che è stato detto adesso, che era il valore della carne della storia, in Dio della storia. Questo sì. Pur toccando, pur essendo interessante.
Io vorrei dire una cosa in proposito. Tu hai perfettamente ragione, cioè, nell'insistere su questo, perché quando parliamo del valore della carne, in termini di evento di Gesù Cristo, si tratta di capire che Dio prende talmente sul serio l'opera delle sue mani. Stamattina la relazione biblica ce l'ha fatto capire: Dio prende talmente sul serio, ed è vero che a un certo punto si ritrae, ma si ritrae per permettere all'opera delle sue mani, alla creatura umana, di diventare tale, cioè di essere veramente creatura umana perfettamente compiuta. Certamente in Gesù Cristo, la predestinazione di Gesù Cristo, noi predestinati in Lui, adesso non entro nel merito di questi presupposti che sono chiari a tutti, ma è così. A partire, se la creazione è molto buona, ciò vuol dire che Dio la prende, ci prende talmente sul serio che farà tutto quello che Lui deve fare perché noi diventiamo perfettamente creature umane e persone umane anche con la nostra corporeità, e lo dico in maniera molto terra terra, non farà mai nulla contro questo progetto. Scusate se lo dico in questi termini, ma per far capire come allora il discorso sulla creazione buona diventa un criterio fondamentale anche per leggere un po' questo agire misterioso di Dio nella storia, e come mai Dio non interviene in altri modi, sembra che sia debole, sembra che sia assente, e invece no, ma come mai? E queste sono domande molto grosse, perché la nostra esistenza è segnata da contraddizioni e dal male, dalle tragedie, diventa sempre un interrogativo cruciale sulla bontà di Dio. Eppure noi affermiamo che Dio ama sempre la sua creazione. C'è davvero una libertà di Dio tale per cui Lui rispetta fino in fondo, diciamo così, se stesso e il suo modo di aver creato in Cristo Gesù, perché comunque porterà a compimento questo suo disegno, cioè noi saremo veramente persone umane nella pienezza dell'umanità in Cristo Gesù, perché un principio sacrosanto della teologia è che Dio porta a compimento la sua opera. Ecco, questa insistenza sulla serietà della condizione corporeo carnale del nostro essere creature fatte così è fondamentale, tant'è vero che poi l'evento dell'ascensione lo sta a dire. Cristo Gesù asceso alla destra del Padre, ma con la sua umanità o natura umana pienamente glorificata, pneumatizzata.